E allora partiamo appunto con una breve sintesi della situazione Covid nelle carceri. Allora, intanto, senza contare i suicidi legati alla situazione vissuta nelle carceri, senza contare le morti conseguenti alle rivolte di marzo, senza contare una storia particolare di cui si è parlato poco, quella di Carmelo Caminiti, morto per sciopero della fame, forse uno dei primi casi in Italia, quantomeno negli ultimi decenni, uno sciopero della fame che aveva portato avanti per 60 giorni proprio per chiedere gli arresti domiciliari, viste le sue condizioni di salute incompatibili con l'emergenza sanitaria della pandemia di Covid, questo a settembre, giusto ricordarlo. Bene, senza contare tutte queste morti correlate alla pandemia, i decessi ufficiali in carcere per complicazioni da Covid-19 sono ufficialmente 7. Ovviamente, appunto, abbiamo fatto questo preambolo perché sostanzialmente all'epidemia di Covid sono legati sicuramente anche diversi suicidi, sicuramente le morti per le sommosse di marzo e probabilmente, come vedremo, tanti altri casi derubricati e non conteggiati, insomma, tra i decessi da Covid. Comunque, tra le morti più recenti, l'ultimo a morire pochi giorni fa sarebbe stato Giuseppe, 68 anni, nel carcere di Poggioreale, mentre invece a inizio novembre un uomo di 71 anni detenuto ad Alessandria, a fine ottobre un 82enne a Livorno. E tra l'altro di Covid pochi giorni fa è morto anche il medico del carcere di Secondigliano, di 61 anni. Lo descrivono come un uomo schivo. Bene, come per il cosiddetto mondo esterno, anche all'interno delle carceri si tratta di popolazione principalmente anziana e quindi più vulnerabile. Ma se appunto nel mondo esterno siamo tutte e tutti costretti a pesantissime limitazioni delle nostre libertà, soprattutto per tutelare appunto queste fasce più vulnerabili, in carcere le persone più vulnerabili sono messe in pericolo proprio dalla privazione della libertà. Cioè, è un po' un paradosso, noi siamo sostanzialmente tutti fortemente limitati, se non privati, della libertà per tutelare le persone più vulnerabili. In carcere le persone più vulnerabili sono messe a rischio proprio per essere rinchiuse e private della propria libertà. E proprio per questo i familiari delle persone detenute si stanno incazzando e sta diffondendosi la consapevolezza che non si può essere al sicuro pressati anche in 10-12 persone in una cella, che il virus in carcere non lo portano i pacchi dei parenti o i colloqui, ma soprattutto i secondini che possono entrare e uscire a loro piacimento senza essere testati, come ci racconterà anche più avanti una lettera dal carcere di Lecce. Appunto, il fatto che i secondini non vengano testati è abbastanza stravagante, visto che, per esempio, tanti nostri amici, lavoratori, lavoratrici del cinema devono farsi un tampone a settimana, ma per i secondini i test sono su base volontaria a seconda della disponibilità dei tamponi forniti dal sindacato. E quindi, silenziosamente, come ogni volta che non scoppia una rivolta, perché ricordiamoci che se non fosse stato per le rivolte di marzo, i riflettori su quello che succede nelle galere durante la pandemia non si sarebbero mai accesi. E adesso, in una situazione assolutamente critica, non si parla di galere, non si parla di carcere, perché non stanno ancora scoppiando nuove rivolte. Comunque, l'apparato detentivo che nella prima ondata era stato completamente bloccato, chiuso, perché descritto come una potenziale bomba biologica, adesso, senza alcun intervento che ne abbia modificato, trasformato la natura, è stato fatto rientrare nella gestibilità ordinaria, pur di evitare l'impatto politico di misure deflattive come i trasferimenti di massa ai domiciliari, indulto, amnistia, che sarebbero delle pratiche assolutamente giustificate, sensate e richieste da più parti. Prima di passare a qualche dato, va sicuramente precisato che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta accuratamente censurando i numeri, come descritto anche in seguito da una testimonianza diretta che lo descrive veramente perfettamente. Ma intanto, appunto, come raccontato dagli stessi carcerieri, visto che mancano spazi per isolare e diagnosticare chi entra, le sezioni diventano in un attimo dei focolai. Queste non sono parole di familiari, di detenuti, sono parole di direttori delle carceri. Per cui in una settimana, secondo dei dati molto parziali che riguardano meno della metà delle galere italiane, ci sono stati 172 positivi in più in una settimana, arrivando a circa 800, senza contare gli oltre 1000 secondini positivi. E sempre restando sull'assoluta asimmetria tra dentro e fuori, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sta utilizzando il tasso di asintomatici per affermare che non esista l'emergenza Covid nelle carceri. E il DAP sta arrivando addirittura a trasformare il quadro clinico dei detenuti pur di farli passare per asintomatici e nascondere la loro situazione. Visto che, come testimoniato da un'avvocata che difende diversi detenuti nel carcere punitivo di Tolmezzo, bel posticino, eh? Ma sentiamo le sue parole. Se i miei assistiti sono tutti asintomatici, allora dobbiamo prima accordarci sull'esatto significato del termine, perché credo che tosse, sensazione di ossa rotte, febbre, mal di testa, naso che cola, siano proprio le manifestazioni di sintomi veri e propri del Covid. Sono due le questioni. O il DAP usa un vocabolario tutto suo che non è quello in uso a tutti noi, o siamo al solito tentativo maldestro di minimizzare una situazione sfuggita di mano. E direi che è proprio il caso.
Esatto, anche perché insomma da dentro le notizie che arrivano invece narrano una situazione completamente differente, e sicuramente i numeri che insomma ieri si aggiravano intorno ai 2000, contando anche gli operatori, le guardie e i medici e insomma tutti gli operatori che lavorano nel mondo carcere, ma sicuramente sono numeri dati per difetto, perché invece da dentro ci narrano di appunto veri e propri focolai e di un dilagare incredibile. Ieri quando siamo arrivati al carcere delle Vallette, una delle richieste, se vogliamo chiamarla così, che arrivava da dentro era: aiutateci.
Sì, come dicevi tu, cara Mizzi, la situazione all'interno, passando per tutti i filtri della censura che siamo assolutamente abituati a conoscere, e passando attraverso addirittura delle mistificazioni belle e buone come quelle operate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, insomma, si riesce, tranne appunto per chi è direttamente in contatto con qualcuno all'interno, e anche le comunicazioni stesse tra dentro e fuori, tra parenti e familiari, sono fortemente compromesse, probabilmente anche per evitare che si percepisca veramente il metro il polso della situazione. Basti pensare che appunto intanto a Rebibbia i detenuti positivi sono stati messi in isolamento nei locali della lavanderia del carcere, E questo ha fatto sì che da 3 settimane i detenuti non possono cambiare le lenzuola, perché nessuno può accedere al lebbrosario che è diventata la lavanderia del carcere. Però ovviamente non è scoppiata una rivolta, non è stato spaccato tutto, e quindi figuriamoci se i media mainstream parlano di emergenza nelle carceri.
Anzi, i media mainstream ci raccontano che dopo le rivolte di marzo la polizia penitenziaria è decimata negli organici, stremata nelle forze, colpita nell'orgoglio e intimidita da una serie di procedimenti penali avviati.
Cioè, non possiamo neanche torturare i detenuti? Ah no? Poverini.
Sì, tanta pena, tanta solidarietà. Perché il media mainstream ci raccontano questo? Ci raccontano questo perché avvisaglie di rivolte nelle carceri si iniziano a cogliere. Proteste varie a Secondigliano, a Santa Maria Capua Vetere, a Barcellona,
Pozzo di Gotto.
Poi, appunto, come raccontavo, anche solo battiture in moltissime carceri, passando dalle Vallette a Rebibbia e non so quante altre, e poi anche altre forme di proteste, fermate all'aria, scioperi della fame in alcune situazioni.
Se uno dei più interessanti di cui davamo notizia lunedì scorso è l'inizio degli scioperi dei lavoranti, visto che è uno degli strumenti di lotta che maggiormente paralizza la gestibilità delle carceri. Intanto arriva un messaggio, un po' Wikileaks, qualcuno dall'interno che sa. I test non si fanno né in Polizia di Stato, né nell'Arma dei Carabinieri, né nella Polizia Municipale, né nei servizi postali, né nei servizi di raccolta rifiuti. La logica dei nostri direttori è che i servizi non si devono fermare mai, consci del fatto che la molecola SARS-CoV-2 non è quella che si racconta al pubblico.
Vabbè, speriamo che per polizia, carabinieri e polizia municipale facciano subito i vaccini a loro. Priorità alle forze dell'ordine.
Di solito storicamente li testano sull'esercito, però vedremo. Comunque, se nelle carceri, appunto, in questi mesi di pandemia c'è stata quantomeno una lievissima diminuzione del tasso di sovraffollamento, non tanto per l'accesso a misure alternative che è stato immediatamente invertito come progetto, come programma, come tendenza, visto lo scalpore suscitato dal fatto che un pugno di anziani condannati per mafia e verso il prossimo al fine pena siano stati trasferiti agli arresti domiciliari, e questo ha prodotto una canea mediatica, una gogna pubblica, una eccitazione, attivazione dei feticisti delle manette, delle sbarre, che ha travolto tutto il consesso politico. C'è stata una lievissima diminuzione del tasso di sovraffollamento, soprattutto dovuta alla scelta operata dalle procure di dare indicazioni ai giudici riguardo all'evitare almeno un po' le custodie cautelari in carcere, che in Italia sono ai maggiori livelli in Europa. Cioè, l'Italia è uno dei primi posti in Europa per persone in carcere senza una condanna definitiva. Ricordiamoci un dato che citiamo spesso, ma puntualizziamo appunto. E quindi le procure hanno detto: sentite, per ridurre un po' il tasso di sovraffollamento, quando è possibile, date un po' più sti domiciliari, messa in prova, lavori socialmente utili e via dicendo. Mentre invece, appunto, se come dicevamo c'è una lievissima diminuzione del numero del tasso di sovraffollamento, comunque le gallerie italiane sono ancora formalmente, quantitativamente sovraffollate di circa 10.000 posti in più, 10.000 corpi in più, scusate, pressati nei posti per 44, 45.000, 48.000 se si contano anche le sezioni inagibili, come fa il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Mentre invece i numeri delle persone rinchiusi nei centri di detenzione per migranti sono in forte aumento, come ci racconta anche una testimonianza sul livello di funzionamento spasmodico della macchina delle espulsioni, dovuta anche alla immediato tentativo di svolgere, cioè di sostanzialmente smaltire come se fossero rifiuti umani, e di fatto di eccedenze umane, di persone trasformate in eccedenze umane si tratta. Tutte le il circuito degli hub, degli hotspot, dei punti di prima di primo concentramento, raccolta di chi cerca di arrivare, di varcare i confini della Fortezza Europa arrivando in Italia, vengono immediatamente smaltiti, vengono smaltiti con una velocità superiore a quella consueta, e quindi inviati al circuito deputato ai rimpatri, alle deportazioni, che sono i CPR. Comunque i centri di detenzione per migranti sono attraversati da appunto un aumento della popolazione rinchiusa, da 348 a 455 in una sola settimana, cioè più di 100 nuove persone detenute rinchiuse in una sola settimana, senza contare i cosiddetti appunto hotspot o le nuove galere galleggianti, le 5 navi quarantena ormeggiate in Sicilia, in cui sono rinchiuse quasi 2500 persone. E appunto anche per questi motivi, come si diceva all'inizio, nel fine settimana ci sono stati qui a Torino due presidi, sabato sotto il CPR, centro di detenzione per migranti di Corso Brunelleschi, e domenica sotto il carcere delle Vallette, dove appunto anche durante la settimana familiari e solidali hanno continuato a strapparsi dei momenti di presenza per appunto riappropriarsi un po' dei colloqui sottratti dalle misure anti-Covid, appunto, e di colloqui sottratti dalle misure anti-Covid parleremo approfonditamente nella seconda parte di questa puntata. Direi che possiamo ascoltarci un po' di musica. Loro sono le francesi, anche se non sembra perché hanno un nome e cantano in italiano, ma sono di Bordeaux. Si chiamano Succhiamo. Mani in fuoco.
Dale. Poison. 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 Poison.
I know where you came from.
Intanto ci chiedono al 346-6673-263 che musiche stavamo ascoltando in questo stacco pausa tra un argomento e l'altro. Ci siamo ascoltati delle Succhiamo da Bordeaux, Mani di fuoco dall'album Mani in fuoco, scusate, dall'album omonimo, mentre adesso di Sully Poison.
I know where you came from.
Intanto, tra parentesi, un salutone a Mickey Punk. E appunto in apertura abbiamo scelto, per conformismo, di partire dal Covid, visto che di questo si tratta, ma visto che soprattutto l'impatto concreto sulla quotidianità in carcere è veramente, se possibile, ancora più estremo rispetto alle limitazioni che riguardano grosse fette della popolazione. Condizioni che, come dall'inizio della pandemia, sono caratterizzate dal sommarsi, dal sovrapporsi di diverse nocività, di diverse afflizioni, dall'abbandono sanitario, dalla paura di essere contagiati, dal fatto che, anche come vedremo da delle testimonianze dirette, visto che dopo questo preambolo abbiamo scelto di lasciare la parola alle testimonianze che arrivano direttamente dal carcere, dalle carceri, una condizione in cui appunto tutte le norme di distanziamento con le quali ce la menano e con le quali disciplinano la popolazione cosiddetta libera in carcere non sono evidentemente minimamente anche solo immaginabili. Si tratta di situazioni in cui si va dalle 4 alle 12 persone pressate in una cella. I cosiddetti dispositivi di protezione individuale sono stati forniti ad aprile e mai poi sostituiti. Il principale veicolo del contagio, come ci teniamo a ribadire, è rappresentato dai secondini che possono entrare e uscire liberamente, e questo, come vedremo, è segnalato direttamente dagli sguardi che arrivano appunto dall'interno della galassia carceraria italiana. E poi c'è la questione appunto della doppia preoccupazione di non poter comunicare la propria situazione ai propri familiari, di non conoscere la situazione dei propri familiari, un impedimento, una limitazione, un'amputazione di tutta la sfera affettiva, relazionale, eccetera. E sono proprio i due ingredienti che a marzo scatenarono le rivolte. Rivolte che, al di là di aver acceso le carceri e acceso per un breve lasso di tempo l'attenzione dei media, dell'opinione pubblica, non hanno portato a nessun cambiamento, a nessuna trasformazione, a nessun cambio di linea. E partiamo dunque dalla lettura di una lettera dal carcere di Lecce.
Illustrissimi lettori, sono un detenuto del carcere di Lecce. Parlo a nome di tutti i detenuti reclusi in questa casa circondariale. Quello che sto per dirvi non è scritto da un copione, ma dal disagio che tutti abbiamo e subiamo giorno dopo giorno. Mesi fa, su un articolo uscito sul giornale regionale, che il carcere di Lecce è un albergo a 5 stelle, nascondendo la verità che dipinge la casa circondariale. Oramai siamo stati troppo a lungo sotto la manipolazione e le falsità di chi dirige questo carcere, e con i cuori infranti e le paure che si insinuano tra queste mura, vi esponiamo i nostri disagi e le nostre paure e verità che il carcere nasconde, con la speranza che qualcuno si possa mettere la mano sulla coscienza e ci venga in aiuto. Noi non siamo topi da laboratorio. Ognuno di noi abbiamo le nostre colpe, ma insieme abbiamo anche i nostri affetti, i nostri amori e le nostre famiglie. Anche noi facciamo parte di questo paese democratico, e se è vero che esiste la democrazia, fate in modo che anche noi ne facciamo parte. Noi, qui, viviamo con la paura di ammalarci di Covid e morire per delle disattenzioni e leggerezze che le guardie penitenziarie commettono per non perdere la giornata lavorativa. Giustamente, tra virgolette, in questo momento di crisi economica. Però questo non giustifica che noi tutti ci stiamo sacrificando con i colloqui familiari, e le cosiddette istituzioni, che ci dovrebbero insegnare a rispettare le regole, entrano ed escono da questo carcere senza nessun problema. Quello che chiediamo è che la nostra direttrice del carcere di Lecce ci tuteli, bloccando le entrate e le uscite per chi lavora nel nostro carcere di Lecce, avendo a loro disposizione delle case armette nell'interno del carcere stesso. Chiediamo un'assistenza medica, perché non è possibile che in un carcere così grande avere solo 3 medici. Per essere visitati devi aspettare settimane se tutto va bene, senza pensare che ci sono persone anziane che sono più a rischio. Vi facciamo presente che ci sono state date una mascherina a testa all'inizio di aprile. Oggi siamo al mese di novembre 2020 e sono mesi che siamo rimasti solo con la mascherina data ad aprile. Uno schifo. Non sono mai state fatte delle sanificazioni nelle celle, facendoci vivere in stanze con umidità e infiltrazioni di acqua. Ci sono
tettoie
con uccelli morti da mesi che non vengono rimossi. Ci sono cucine inagibili, ci vorrebbe un controllo dell'ASL. Non parliamo dell'acqua che esce dalle docce e dai lavandini, che neanche in Africa sono in queste condizioni per il colorito giallo che ha. Speriamo che qualcuno fuori ci aiuti o venga in nostro soccorso, perché siamo nel degrado assoluto. Facciamo presente che dal giorno 18 novembre faremo uno sciopero della fame, dando in beneficenza il nostro pasto che ci viene dato giornalmente alla Caritas di Lecce. Speriamo solo che qualcuno prenda a cuore la nostra situazione e ci aiuti veramente, almeno per farci una detenzione decente. Sì, questa è la richiesta. Una detenzione decente. Beh, rende bene l'idea di quello che devono viversi i detenuti del carcere di Lecce. E si capisce anche la rabbia che possa venire prodotta dal leggere invece sui giornali la narrazione di tutta un'altra storia. Anche sulla pagina di Araya Onlus è uscita una lettera che arriva sempre dal carcere di Lecce, a firma Mary, datata 15 novembre 2020, ve ne leggo alcuni stralci. Salve a tutti, ho sentito la necessità di scrivere ad un qualcuno, ma alla fine ho deciso che questo qualcuno erano tutti gli italiani. Da febbraio 2020 infatti siamo accomunati dall'ondata del Covid-19, avvicinatosi a noi come sconosciuto nemico, diventato oggi un vero mostro distruttore di interi popoli. Siamo a novembre 2020 e la seconda ondata è peggiore della prima, più crudele, angosciante. Molte volte, anzi mi succede spesso, le notizie che apprendo in TV mi mettono in crisi. In alcuni attimi mi sento confusa, accento e sento che i contagi sono diminuiti. L'attimo dopo la notizia cambia, i contagi stanno aumentando. Più tardi sono stabili e il virus è meno aggressivo. E poi all'improvviso si ribalta di nuovo la situazione. Ma io mi domando e dico, come si fa a dire che non è aggressivo un nemico invisibile che fa 10 vittime al giorno e dopo solo 2 settimane ne miete 700? Certo è che lo stato psicologico delle persone, di un essere umano, viene messo duramente alla prova. Oltre alla paura c'è il dubbio, il terrore, le bugie. Tante menzogne raccontate a pro di nulla. La verità è un'altra. La verità è assai più grave e quando si arriverà al vaccino la realtà sarà già catastrofe. Si tira la pietra e si nasconde la mano, è colpa mia, è colpa tua, è colpa loro. Mi sorge spontanea una domanda. Ma perché sapendo della nuova ondata non si è fatto nulla per evitarla? Perché le giuste precauzioni non sono state prese? È stato più facile dare la colpa ai giovani, alle vacanze, alle discoteche, ai trasporti pubblici. Si sta giocando a scaricabarile, ma ci sono stati mesi e mesi per mettere in salvo ciò che era salvabile. E invece, come siamo ridotti? Si sta scivolando sempre più nel baratro e sempre più profondo. E ora, torniamo a noi. Vi rivolgo una domanda. Siete a casa, vero? Siete nel tepore della vostra cucina mentre impastate la pizza? O preparate una teglia di lasagne, i vostri bimbi giocano, il gattino rannicchiato sul tappeto e il vostro marito o moglie lavora in smart working. Siete preoccupati per i vostri parenti più anziani. Siete preoccupati anche per voi stessi e la vostra famiglia e vi chiedete il futuro che vi aspetta. Però, mentre avete questi momenti di preoccupazione, abbracciate i vostri figli. Rimboccate loro la coperta mentre li leggete una fiaba e una loro carezza cancella i pensieri tristi. Come vedete, cari amici, ho riassunto la storia di questo 2020 e ho lasciato alla fine un mio pensiero, un mio sfogo. E credo che sia il pensiero che accomuna tutta la popolazione detenuta. Ogni categoria ha ottenuto il suo spazio: coronavirus, governo, sanità, commercianti, scuole, le imprese più colpite. Una sola categoria non viene mai menzionata, o meglio, viene ricordata solo per infliggere parole di cattiveria. Mi riferisco ai detenuti, anzi, alle persone private della libertà. Noi rinchiusi negli istituti penitenziari a scontare la pena, chi colpevole e chi innocente, ognuno con una mente e un cuore, non solo numeri di matricola. Non siamo lo scarto della società. Nessuno ha mostrato interesse verso di noi entrando all'interno di un istituto, nel cuore di uomini e donne, ascoltare le nostre paure e preoccupazioni. Non si può né deve guardare esclusivamente la facciata di un carcere all'esterno. Nessuno ha sprecato una parola di conforto per noi, per i più deboli, per chi è nel buio di queste celle dove non esiste il distanziamento e dove l'igiene esiste solo se ti puoi comprare il detersivo. Per non parlare dei detenuti con patologie che in caso di contagio farebbero la fine dei topi in gabbia, non avendo le cure adeguate, i farmaci e in assenza di farmaci. Immaginate che ci sono persone che hanno bisogno dell'ossigeno ed è arrivata la bambola scaduta. In questo momento di pandemia, dove già all'esterno la sanità è al collasso, vi lascio immaginare in questi luoghi come sia gestita. Il dirigente sanitario di un qualsiasi istituto, quando predispone una relazione per il giudice di sorveglianza, non fa altro che un copia e incolla. È monitorata bene, sta bene e ha le cure adatte. Va da sé che un magistrato non può mandare a casa una persona che, secondo il parere della direzione sanitaria, sprizza salute da tutti i pori. E se poi subentrasse una complicanza e il malcapitato morisse, sarebbe colpa solo sua. Ebbene sì, anche da deceduto il detenuto ha colpa. Non sto scrivendo questa lettera per uscire prima o ottenere qualche beneficio, ma per far capire all'Italia intera che esistiamo anche noi. Immaginate cosa si prova a telefonare a casa, e nota bene 10 minuti di telefonata, e sapere che qualche famigliore ha qualche sintomo e aspettare giorni interi prima di avere notizie. È angosciante, tragico contemporaneamente. Non si dorme più, non si mangia più, si pensa sempre al peggio e non si può nemmeno esprimere il proprio disagio, perché non c'è nessuno che ti chieda come stai. Siamo preoccupati anche per noi stessi, dato che in questi ambienti il Covid si può insediare, anzi, si è già insediato e ci porterà alla morte sicura. Ad oggi mi sento un'ombra, sono un'ombra nel buio, perciò non mi vede nessuno, mi sento abbandonata, siamo abbandonati. In carcere i diritti che spettano ai detenuti vengono negati. Nel migliore dei modi passano mesi prima che si riceva riscontro, prima di poter rivedere un proprio caro ristretto in altro istituto o il diritto di abbracciare i nostri bambini. La nostra tenacia e la nostra forza di volontà si scontrano sistematicamente con il sistema, che ci vede come uno sbaglio dell'umanità, come lo scarto della popolazione. Mi chiedo perché nessuno si occupi di noi, perché in questo periodo di pandemia nessuno spenda una parola per noi, soprattutto per l'alta sicurezza. È considerata una sezione da evitare, da escludere da ogni provvedimento legislativo. Noi dell'alta sicurezza, perché non riusciamo a ottenere i benefici previsti dalla legge, nonostante ottimi risultati e ottimi percorsi educativi, superamento di esami, svolgimento di attività lavorative, comportamenti corretti e rispettosi, e soprattutto la volontà di ricominciare una vita diversa e migliore. E sì, perché non ci viene concessa l'opportunità di dimostrare che siamo migliorati, che siamo cambiati. Con i reati ostativi a nostro carico non abbiamo diritto a metterci alla prova, neanche a metà della pena. Perché? Abbiamo il desiderio di dimostrare che siamo persone migliori. Non potremmo mai commettere gli stessi errori, perché abbiamo compreso quanto è doloroso stare lontano dai nostri figli. Io non mollo. Mary dal carcere di Lecce.
Direi che quest'ultima testimonianza forse ancora in modo più efficace della prima, se la precedente sempre dal carcere di Lecce, una sezione maschile, descriveva con maggior attenzione le condizioni di abbandono sanitario, appunto completa noncuranza rispetto alle condizioni detentive a cui sono sottoposte le persone in quella struttura, così come immaginiamo in tutte le altre. Quest'ultima dal femminile sottolineava in modo molto efficace la percezione che si ha di questi eventi, di questo momento, al netto della distanza, di poter avere conforto dai propri affetti, conferme sul loro stato di salute e via dicendo, fino ad arrivare veramente a uno stato quasi di allucinazione rispetto a questo terrore incombente, a questa paura che non ha forma praticamente.
Paura che però dilaga nelle carceri, l'abbiamo sentito urlare anche dall'interno del carcere delle Vallette, moriremo tutti. È una paura reale che i detenuti in questo momento si stanno vivendo.
Tanto arriva un messaggio dove si parla di una serie sugli sbirri antisommossa spagnoli, Antidisturbios, la cui visione è consigliata. Direi rapidamente solo due aggiornamenti dal CPR di Torino prima di passare all'approfondimento sui colloqui in videochiamata, sulla mediazione tecnologica delle relazioni e su tutto quello che comporta. Un aggiornamento appunto dal CPR di Corso Brunelleschi del 20 novembre. Abbiamo da poco sentito due ragazzi rinchiusi dentro il CPR di Corso Brunelleschi. Ci hanno raccontato che la situazione all'interno è molto critica. Mercoledì notte il gruppo di 32 persone arrivate domenica e rinchiuse all'interno dell'area viola è stato caricato in blocco su un pullman per essere deportato in Tunisia. Ieri sera è arrivato un nuovo gruppo di 40 ragazzi di nazionalità tunisina, anche loro trasportati direttamente da una nave quarantena. La maggior parte è stata rinchiusa nell'area viola, da poco svuotata, mentre 12 di loro sono stati rinchiusi all'interno dell'area blu, riaperta per l'occasione di nuovo agibile dopo che era stata chiusa grazie alle rivolte di inizio anno. CPR torinese in questi giorni è diventato una polveriera pronta a esplodere. Tutte le 6 aree del centro sono agibili e le unità abitative al loro interno sono sovraffollate. Le stanze contengono 7 letti, ma al momento sono presenti in media 12 persone ammassate tutte insieme nella stessa stanza, costringendo alcuni reclusi a dormire per terra. La tensione è molto alta anche a causa delle continue minacce e insulti che le guardie rivolgono quotidianamente ai reclusi per provocare una loro reazione e di conseguenza portarli, come spesso accade, direttamente in carcere, in modo tale che al loro ritorno dentro il CPR il periodo della detenzione amministrativa venga azzerato e riportato allo stato iniziale. Ieri un ragazzo tunisino ci ha raccontato che aveva un colloquio con il medico del centro, ma quando è arrivato davanti all'infermeria ha trovato la porta chiusa ed è stato bloccato da una guardia che gli ha detto di aspettare. Poco dopo si è aperta la porta ed è uscito l'ispettore di polizia di turno accompagnato da due guardie. Quando finalmente è potuto entrare, ha trovato la dottoressa in lacrime da sola nella stanza e alla domanda del ragazzo di cosa fosse accaduto, lei gli ha risposto che è stata minacciata dall'ispettore, che l'ha costretta a firmare dei referti medici dove si dichiarava che alcuni reclusi tunisini non avevano problemi di salute ed erano quindi idonei alla deportazione, quando invece non lo erano. Direi delle segnalazioni veramente gravissime. Al di là appunto del fatto che ci siano 12 persone pressate, circa il doppio rispetto alla capacità di contenimento di queste stanze gabbia, al di là del fatto che appunto il personale sanitario, come sempre accade nelle istituzioni totali di questo genere, sia completamente sottoposto, subalterno al potere muscolare delle forze di polizia, ma anche il fatto che comunque, al di là della estrema gravità di alcune di queste segnalazioni, la macchina delle deportazioni funzioni a pieno regime, altro indice della totale arbitrarietà nella decisione di cosa è possibile e cosa no. Se una persona vuole spostarsi da un comune a un altro in zona rossa non lo può fare, ma se una persona detenuta in una zona rossa come Torino, come il Piemonte, deve essere deportata in Tunisia, ecco che si è pronti a falsificare i suoi referti medici. Chiaro, no? Intanto, nonostante ci fossimo dimenticati di rilanciare il servizio CISTI, viaggiare informati, ecco che un ascoltatore o ascoltatrice comunque ce lo ricorda con una segnalazione: posto di blocco dei vigili in via Pianezza tra l'Edera e Corso Cincinnato, CISTI. E ancora una richiesta. So che è fuori tema, ma sapete qualcosa della protesta degli ambulanti a Porta Palazzi? Io li ho incrociati per strada, ma non ho potuto seguirli. Purtroppo io non ne so nulla. Non vedo segnali di risposta neanche dall'altro lato dell'acquario in questo momento, quindi non abbiamo informazioni qui tra redattrici e redattori in questo momento. Quello che possiamo fare però è richiedere ad altri ascoltatori o ascoltatrici di condividere informazioni in proprio possesso. E adesso stacco musicale, vista la presenza di un compagno della Cassa Antirepressione degli Alpi Occidentali. Restiamo in Piemonte, partendo proprio da Torino, da Barriera. Tornado featuring Vandal, Barriera, Pregiudizi.
Vandal, Barriera per Tornado, 1054. Nel game.
Da tempo che Rafa si scanna con quelli che guardano la razza. Ricordo gli ha rotto la faccia. Poi è andato a piangere da mamma. Col colori per le strade, bianco, giallo e nero. Voi perché giudicate? Non capisco il senso. Africa e Spagna, Barcellona e Casablanca. Parla male fra mischia le parole. Per in casa c'ha fucile e pistole. In tasca la ganja, pelle nera, calza bianca. Pregiudicati, malparidos, perché cambia colore della pelle, occhiali da sole e camicellino. Sono persone un po' tutte per bene, imparato più lingue sia stare con loro che a scuola. Sono uguali a noi, la gente non capisce ancora. Non importa chi sei, basta avere rispetto da dare. Nella testa di tutti, fra pensiero si è solo svoltare. Parli insulti però frate non sei ciò che dici. Perché dici cose ma son solo pregiudizi. Perché dici cose ma son solo pregiudizi. Non parlare male soprattutto dei miei amici. Parli insulti però frate non sei ciò che dici. Perché dici cose ma son solo pregiudizi. Perché dici cose ma son solo pregiudizi. Non parlare male soprattutto dei miei amici.
A tutti i continenti staccano la clac con i denti. Ma di qua col cazzo che vendi. Fumo ogni ora non hai 4 e 20. Mangio pane da panette con lo stampo Louis V. Mangio fene sono arte come il Salvatore da lì. Mio franero vende bamba, tuo fra chiede soldi a mamma. Giro in giro per la zona evitando la madama. Sono Nike matchato, ma te m'hanno bocciato. Ora conto conti così grossi, hai visto l'immigrato rugheno. Gridavano in cantiere, me ne sono andato dopo che gli ho tirato 2 sberle. Non ha senso, sì lo so, i razzisti fanculo. Ho amici di tutti i colori,
Bugatti, Big Gang i miei homie.
Parli insulti però frate non sei ciò che dici. Perché dici cose ma son solo pregiudizi. Perché dici cose ma son solo pregiudizi. Non parlare male soprattutto dei miei amici.
Big Gang. Bang 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 bang. Gigi. Siamo lo slang 10154 nel game. Bye 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 bye.
Bene, notiamo anche la citazione di Alessandro Baricco citando il game. Poi dicono la trap. Ma restando in Piemonte, ancora un brano. Questi sono, beh, è un pezzo del gruppo Bar, alla voce Drew Gigio, allo strumentale Flick dalla tête.
Piccolo buio scatolato con le pupille che gioiscono in un premore che batte le 51 all'ora con me dove gioca con quella maschera che si stupisce nel vedere una piccola luna lucente che si stupisce nel vedere una piccola. È buio, scivoloso e giocoso, non so quanti confini. Era tutto così logico, io rido e vento che gioca con quella maschera che si stupisce nel vedere una piccola luna lucente e si stupisce nel vedere.
Fisso le molte intensità e sfumature del buio, quelle delle incomprensioni, quelle degli atti lasciati incompiuti, di vedute non ancora viste, di cose dimenticate per sempre. Non ho altro fra le mani se non tempo che collassa. Così come, di conseguenza, collassa il significato.